Nuovo appuntamento con Simonetta Margheriti e insomma cercheremo o cerchiamo di parlare bene l'italiano. Ciao Simonetta, benvenuta.
Grazie, ciao a tutti, ciao Alessandro.
Allora, ci proviamo a capire anche tante cose nuove. Oggi parliamo di cibo e di lingua.
Esatto, innanzitutto ti faccio una domanda: qual è il tuo piatto preferito?
Le lasagne.
Bene, lo sai cucinare bene?
Sì, assolutamente, sono un ottimo cuoco.
Bravo, e che cosa si mangia di tipico nella tua città?
Ecco, questa è una domanda alla quale in realtà l'Italia ha le sue tipicità, diciamo che qui magari ci possono essere dei dolci dalle mie parti.
Allora, ecco, ho fatto una serie di domande, perché effettivamente le domande sulla cucina, sul cibo, sono le domande che facciamo tra amici o anche con persone che conosciamo da poco, perché effettivamente il cibo è un tema che ci unisce, che appassiona, è parte della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre radici, giusto? E infatti, insomma, quante volte un profumo di un cibo ci ha riportato alla memoria dei momenti della nostra infanzia, un viaggio particolare, insomma, io definisco il cibo anche avvolgente come la musica, e infatti numerosi programmi televisivi e radiofonici trattano tantissimo del cibo, che è un tema del quale si potrebbe parlare effettivamente all'infinito, di tutto, dalla cultura, economia, natura, scienza, insomma, chi più ne ha più ne metta, e naturalmente noi parliamo di lingua italiana. Allora, iniziamo con una piccola curiosità. Già nei ricettari del 400, questo per quanto riguarda la lingua, in questi ricettari si descrivevano sughi o salse con la preposizione articolata alla, come facciamo noi oggi, esempio salsa alla genovese, rigatoni alla carbonara, risotto alla milanese. Quindi già dal punto di vista linguistico abbiamo una testimonianza che risale al 400. Però il grande protagonista dell'evoluzione e di un cambiamento radicale nel linguaggio gastronomico è sicuramente il manuale pratico La scienza e l'arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi, pubblicato nel 1891. In questo suo manuale l'autore mette insieme ricette e tradizioni regionali, che contribuisce in questo modo a creare un'identità culturale nazionale che era ancora in corso, con l'esigenza però di individuare una lingua comune ed unitaria per tutte queste ricette, erano più di 400, che provenivano da diverse aree dell'Italia. Allora, il fiorentino gli offre questa opportunità e quindi scrive in fiorentino, tant'è che Pellegrino Artusi viene definito il Manzoni della lingua gastronomica italiana, quindi rinnova questa lingua e pone anche le basi per il linguaggio gastronomico moderno. Però qual era la difficoltà? Che effettivamente allora, come adesso, esistevano tantissime varianti linguistiche per definire uno stesso alimento o pietanza. Ad esempio, facciamo veramente un esempio. Il frutto estivo per eccellenza è il cocomero per noi al centro Italia, anguria al nord Italia, melone d'acqua al sud. E poi facciamo colazione col croissant al nord, con il cornetto al centro, ma in realtà mangiamo la stessa cosa. Le frappe, il dolce tipico del carnevale, sono le chiacchiere in Lombardia, i cenci in Toscana, lo sgombro, che è il pesce azzurro, uno dei pesci azzurri, viene chiamato maccarello nel Lazio, e non cozze, non muscoli in Liguria, e insomma, e possiamo fare un elenco lunghissimo. Questo elenco fa parte dei geosinonimi, cioè di tutte quelle parole che hanno nomi diversi in aree geografiche diverse, ma indicano lo stesso concetto. Quindi un aspetto linguistico interessante è anche l'origine del nome di una pietanza, che spesso è legato alla forma, agli ingredienti o alla provenienza, o a volte a un evento storico. E adesso torniamo un po' alla mia città, a Roma, e parliamo di supplì, che è uno dei simboli della cucina romana, questa polpetta fritta a forma un po' allungata, ripiena insomma di riso e sugo di carne, con all'interno della mozzarella filante. Insomma, è difficile trovare un romano a cui non piacciono i supplì. Ma da dove deriva il suo nome? Ecco, l'ho chiesto ad un romano. Ascoltiamo la sua interpretazione.
Secondo me i supplì si chiamano così perché sono talmente buoni che ti supplicano di mangiarli.
Allora, io sono completamente d'accordo sul fatto che i supplì siano buonissimi, ma la spiegazione è un'altra. Supplì è l'evoluzione della parola francese surprise, cioè sorpresa. Sembra che i soldati francesi, durante l'occupazione napoleonica a Roma, e siamo alla fine del Settecento, rimasero appunto sorpresi trovando la mozzarella filante all'interno di questa crocchetta, appunto la sorpresa. E un'ultima informazione per chi viene a Roma, e tutti sono i benvenuti a mangiare supplì, questi si chiamano anche al telefono, perché all'interno c'è questo filo filante proprio di mozzarella che ricorda quello del telefono, e quindi supplì al telefono. Ed a questo punto mi è venuta fame, quindi andrò a mangiare un supplì di corsa.
Ciao Simonetta.
Ciao a tutti. This show, this show.